Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera e un caro saluto a tutte e a tutti e un grande augurio a chi porta il nome di Rita, perché oggi la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e in questi giorni ho ricevuto dalle monache agostiniane di Rossano Calabro un regalo molto gradito, un piccolo libro proprio fresco di stampa. È un percorso di spiritualità con Santa Rita da Cascia, si intitola così: Donne artigiane di futuro con Rita da Cascia. E non c'è donna che non possa sentirsi accompagnata e compresa da Rita, Santa Rita, perché ha vissuto tutte le vocazioni Santa Rita, è stata figlia, sposa, madre, vedova, consacrata. E quindi capiamo come appunto ci si possa in lei rispecchiare da varie anche situazioni. E il libro che ho ricevuto in dono e che potete acquistare in libreria comprende 15 meditazioni, le potete vedere anche su YouTube, perché sono state composte da un gruppo di donne durante anche la pandemia, si sono ritrovate desiderose di camminare nella fede sotto la guida di Santa Rita da Cascia, che è una piccola grande donna dell'Umbria e che ancora oggi, dopo secoli, sa accogliere segni di fiducia, di speranza, di amore nelle persone che a lei si rivolgono. Dunque, rinnovati auguri alle devoti e ai devoti di Santa Rita e con la sua intercessione, l'intercessione di Santa Rita da Cascia e con quella di Maria, Regina degli Apostoli, oggi veneriamo anche Maria, Regina degli Apostoli, la madre della Pentecoste. Entriamo con lei, con la Regina degli Apostoli, nel tema di questa nostra puntata di maggio: la sapienza e lo spirito di Pentecoste. Ecco, questo è il titolo che vi è stato enunciato: la sapienza e lo spirito di Pentecoste. Perché la sapienza? Perché noi in questi mesi, a partire dallo scorso gennaio, stiamo portando avanti un percorso biblico nella casa della sapienza e nelle sue sette stanze, cioè nei libri sapienziali della Bibbia. E la sapienza va insieme allo Spirito Santo. La sapienza è il primo dono dello Spirito. So che in questo tempo è in corso a quest'ora in molte diocesi e parrocchie la veglia di Pentecoste e vorrei proprio unirmi a tutti i credenti, i cristiani delle varie confessioni di fede che stanno invocando lo Spirito Santo. Allora invito anche voi che mi ascoltate a metterci in preghiera invocando lo Spirito di Pentecoste con la sequenza, l'inno che ci viene proposto dalla liturgia. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio, Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Ecco, invocando lo Spirito, cerchiamo anche di ambientarci, di entrare nella sala al piano superiore, così racconta Luca nel libro degli Atti degli Apostoli, che dopo l'ascensione di Gesù, gli apostoli, ma non solo, anche le discepole, le donne, i parenti e soprattutto la madre di Gesù salgono nella sala al piano superiore, è il cenacolo. Se siete stati a Gerusalemme avrete dovuto fare appunto una scaletta per salire al cenacolo, la sala nella stanza alla sala del piano superiore. Ecco, ci mettiamo anche noi attorno a Maria e invochiamo appunto la venuta dello Spirito, come ha chiesto di Gesù prima di ascendere al cielo. Gesù aveva ordinato di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Qual è questa promessa? È la promessa che Dio aveva fatto per bocca dei profeti, in particolare Geremia ed Ezechiele, quando aveva annunciato che ci sarebbe stato il dono dello Spirito: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Ma ascoltiamo proprio il racconto che trovate nel capitolo secondo degli Atti degli Apostoli. Chi ha la Bibbia a portata di mano la può prendere, aprire al capitolo secondo degli Atti. Chi non ha a portata di mano la Bibbia è invitato in questa settimana di leggerlo per intero, il capitolo secondo degli Atti degli Apostoli. È la prima Pentecoste, possiamo dire è il Natale della Chiesa. E la Chiesa, vedete, non nasce nel Tempio, non nasce nemmeno in sinagoga. Dove nasce? Nella casa. Nasce nella casa, Domus Ecclesiae, la casa che è il luogo proprio della nascita della Chiesa, e nasce in una stanza del convito, la stanza dell'ultima cena, il cenacolo. E ci sono dei collegamenti che vorrei sottolineare, perché sentite come si esprime il nostro Luca negli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Allora, tutti insieme, aveva parlato poco prima di 120 persone e aveva sottolineato che tutti insieme attorno a Maria, la madre di Gesù. È questa donna speciale, la madre del Messia, che troviamo all'origine della vita di Gesù, ma anche all'origine della vita della Chiesa, la donna e lo Spirito. Gesù è stato concepito per opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria, ed ecco che ritroviamo, e Luca lo sottolinea, di nuovo quella donna e lo Spirito. Senza lo Spirito non accade nulla, dello Spirito di Dio è pieno l'universo, noi siamo battezzati nello Spirito, non semplicemente in acqua. È lo Spirito che ci fa rinascere come creature nuove, è lo Spirito che rende possibile anche la celebrazione dei sacramenti, dell'Eucaristia. Prima della consacrazione il sacerdote invoca sempre lo Spirito: manda il tuo Spirito perché trasformi. Ecco, abbiamo bisogno, trasformi il pane nel corpo, il vino nel sangue del Signore, e abbiamo bisogno dello Spirito perché ci trasformi in creature nuove. La Chiesa nasce dallo Spirito. Allora, sentiamo come Luca racconta questo evento che accade 50 giorni dopo la Pasqua. Pentecoste in greco vuol proprio dire 50, Pentecostè, sottinteso giorni, 50 giorni. Per gli ebrei è la festa di Shavuot, perché la chiamano la festa delle settimane. Anche gli ebrei celebrano la Pentecoste, anzi, c'è una Pentecoste prima della Pentecoste, la Pentecoste ebraica. E Luca lo sottolinea, mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, quale Pentecoste si stava compiendo? La Pentecoste ebraica. Allora finisce la Pentecoste ebraica e inizia la Pentecoste cristiana, come a dire. La festa non deve finire, la festa non deve finire. Ritornerò su questa festa ebraica perché abbiamo bisogno di comprendere come le radici nostre, le radici cristiane, affondano nell'ebraismo. Stiamo facendo un percorso biblico e quindi dobbiamo vedere le caratteristiche della Pentecoste ebraica. Ma ascoltiamo anzitutto come accade quella cristiana. Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso, come all'improvviso che lo stavano aspettando? Sì, lo stavano aspettando lo Spirito Santo, ma anche se attendiamo è sempre qualcosa di all'improvviso, come le sorprese di Dio accadono all'improvviso, e all'improvviso viene qualcosa che evoca proprio la teofania del Sinai. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue, come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Ho letto 4 versetti del capitolo secondo, ma sono di una densità tale che abbiamo bisogno ora di sviscerarle, di starci appunto su. Poi se avremo tempo continueremo il seguito, ma intanto sottolineo, mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, cioè della Pentecoste che già esisteva, la Pentecoste ebraica. Nell'Antico Testamento sono esistite due interpretazioni fondamentali della festa di Pentecoste. All'inizio la Pentecoste era la festa delle sette settimane, cioè la festa del raccolto, quando si offriva a Dio la primizia del grano. E questo è ancora presente nella liturgia ebraica perché caratteristico di questa festa è leggere il rotolo di Ruth, la storia di Ruth, questa straniera moabita, la nonna di Davide, del re Davide, la nuora di Noemi che aveva emigrato con la famiglia nelle steppe di Moab, ma lì aveva provato una grande devastazione, potremmo dire, era rimasta vedova e poi priva di entrambi i suoi figli, per cui dirà alle nuore, mandatevene pure alla casa della vostra madre, perché io sono svuotata di tutto, non ho futuro, sono senza marito, senza figli e ritornerò a Betlemme. Sappiamo che Orpa se ne ritorna dai suoi, mentre Ruth non vuole saperne e dice io ti accompagnerò, io resterò con te, niente mi separerà da te. E come un novello Abramo, anche Ruth esce dalla sua terra e segue Noemi e segue con lei il Dio di Israele. Bene, quando arrivano a Betlemme, che vuol dire casa del pane, la nostra Noemi manderà Ruth a spigolare il grano nei campi di Boaz. Ecco, dunque ci rendiamo conto che siamo più o meno a Pentecoste. Il grano, l'orzo in particolare, matura di questo tempo in Palestina, che è più avanti come clima. 50 giorni dopo la Pasqua, allora la festa del raccolto, la festa delle primizie, ma poi al tempo di Gesù e anche un po' prima la Pentecoste si era trasformata in una festa legata alla storia della salvezza. Questo giorno della festa delle settimane dice un passo dell'attuale liturgia ebraica. Ecco, questo giorno della festa delle settimane è il tempo del dono della nostra Torah, cioè della legge, dell'insegnamento, delle 10 parole. Quindi, cosa celebrano i nostri fratelli ebrei a Pentecoste? Inizialmente era la festa delle primizie, la festa dei covoni di grano, ma in seguito è diventata la festa che celebra il dono della legge. Uscito dall'Egitto, il popolo camminò per 50 giorni nel deserto e al termine di questi 50 giorni Dio diede a Mosè la legge, stabilendo sulla base di essa un'alleanza con il popolo e facendo di questo popolo un regno di sacerdoti e una gente santa, come leggiamo in Esodo 19 e come San Pietro riprende applicandolo appunto a tutto il popolo di Dio. Noi cristiani, voi siete il popolo che Dio si è scelto, un regno di sacerdoti. Ebbene, secondo calcoli interni alla Bibbia, la legge fu data sul Sinai 50 giorni dopo la Pasqua. Allora, 50 giorni dopo la Pasqua ebraica c'è la Pentecoste ebraica che fa memoria del dono della legge data da Dio a Mosè sul monte Sinai. E capiamo perché Luca abbia voluto questa coincidenza, no? Descrivere la discesa dello Spirito Santo proprio mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, perché Luca vede che lo Spirito Santo è la nuova legge. Se nella Bibbia la Pentecoste è la celebrazione del dono della legge, qual è la nuova legge del cristiano? La nuova legge del cristiano è lo Spirito Santo. Questo lo sviluppa molto bene San Paolo, soprattutto al capitolo 8 della lettera ai Romani. È una legge scritta non più sulle tavole di pietra, come le 10 parole, ma scritta sulle tavole del nostro cuore. Sant'Agostino si poneva già questa domanda: perché i giudei celebrano anch'essi la Pentecoste? Chiedeva Sant'Agostino interrogando la sua gente, i cristiani che gli stavano davanti, e rispondeva: c'è un grande e meraviglioso mistero, fratelli, se fate caso, nel giorno di Pentecoste essi, i giudei, ricevettero la legge scritta con il dito di Dio e nello stesso giorno di Pentecoste venne lo Spirito Santo. Poco fa abbiamo pregato la sequenza, l'inno di Pentecoste, e abbiamo detto allo Spirito: dito della mano di Dio promesso dal Salvatore. Questa immagine dello Spirito Santo come dito della mano di Dio sono metafore, ma cosa faceva Dio col dito? Un po' come Gesù poi, vi ricordate quando portano l'adultera davanti a Gesù e chiedono: che ne dici, maestro? Secondo la legge questa donna dovrebbe essere lapidata. Gesù non risponde, si abbassa, si mette in ginocchio a terra e col dito scrive sulla polvere. Ecco, col dito, come col dito, immagine, è una immagine, Dio non è che ha la mano, non è che ha il dito, ma parliamo per metafore, diciamo che Dio ha tirato fuori il suo popolo dall'Egitto con braccio potente e ha scritto la legge nella pietra con il dito. Ora questo dito è lo Spirito Santo. Quindi lo chiamiamo dito della mano di Dio, con il quale Dio scrive, ha scritto la Torah sulle tavole della legge, ma scrive la legge nuova, la legge dello Spirito. Dobbiamo camminare nello Spirito nei nostri cuori. Ecco, questo è Sant'Agostino che faceva già la domanda: perché i giudei celebrano la Pentecoste? Perché c'è un grande e meraviglioso mistero, fratelli. Se fate caso, nel giorno di Pentecoste essi ricevettero la legge scritta con il dito di Dio e nello stesso giorno di Pentecoste venne lo Spirito Santo. E un altro padre della Chiesa commenta: nel giorno di Pentecoste fu data la legge agli ebrei. Era conveniente perciò che nel giorno in cui fu data la legge antica, in quello stesso giorno fosse data la grazia dello Spirito. Allora, qual è la legge del cristiano? Mi risponderete: la legge dell'amore. Certo, ma chi è l'amore? È lo Spirito Santo. Allora San Paolo dirà appunto: camminate nello Spirito. La legge del cristiano è lo Spirito di Dio. Sempre un padre della Chiesa commenta quasi con meraviglia, dice: chi non rimarrebbe colpito, esclama Sant'Agostino, da questa coincidenza e insieme anche da questa differenza? 50 giorni si contano dalla celebrazione della Pasqua fino al giorno in cui Mosè ricevette la legge in tavole scritte dal dito di Dio. Similmente, compiuti 50 giorni dall'uccisione e dalla risurrezione di colui che come agnello fu condotto all'immolazione, la nostra Pasqua è Cristo, Cristo nostra Pasqua è stato immolato, cioè l'agnello pasquale per noi. Per gli ebrei la Pasqua è l'agnello pasquale che offrono, ma l'agnello pasquale dei cristiani è Cristo stesso. Ebbene, dopo 50 giorni dall'agnello pasquale che è Cristo nostra Pasqua, ecco che il dito di Dio, cioè lo Spirito Santo, riempì di sé i fedeli, tutti radunati insieme e tutti radunati intorno a Maria, che chiamiamo allora Regina degli Apostoli, Madre della Chiesa. E di colpo si illuminano le profezie di Geremia e di Ezechiele sulla nuova alleanza. Perché Gesù ha detto: attendete la promessa, che si compie la promessa. Qual era la promessa di Dio? Quella fatta per mezzo dei profeti. Sarà questa l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò nel loro cuore. Geremia 31:33. Abbiamo bisogno di rivisitarli questi testi, sono di una densità incredibile, ci dicono la nostra profonda identità, non più su tavole di pietra, ma sui cuori, non più una legge esteriore, ma una legge interiore. E in che cosa consiste questa legge interiore? Lo spiega ancora meglio Ezechiele, che riprende e completa la profezia di Geremia. E dice al capitolo 36, versi 26-27, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Ecco, vedete come tutto ritorna, che completezza, come la promessa viene realizzata e compiuta. È molto denso questo. Le scritture ci dicono che Dio ha promesso e che mantiene le sue promesse, perciò la festa non deve finire. Quando si compie, sta per compiersi la Pentecoste ebraica, ecco che comincia la Pentecoste cristiana. Le radici della Pentecoste ebraica e cristiana sono in quella ebraica, erano state annunciate, è il dono della legge, ma il dono della legge cristiana è proprio lo Spirito Santo, che è stato, dice San Paolo, versato nei nostri cuori. Lo Spirito di Dio è stato versato abbondantemente nei nostri cuori e da dentro il nostro cuore fa salire un grido, il grido filiale della preghiera di Gesù: Abba, Padre. Da dentro di noi lo Spirito geme, lo Spirito prega, lo Spirito ci dice come dobbiamo comportarci da figli che cercano di piacere a papà, al Dio padre e madre. Quindi cos'è la legge? Ci dice quello che piace a Dio, le 10 parole. Bene, lo Spirito Santo dal di dentro ci dice cosa piace a Dio, basta che lo ascoltiamo, è il maestro interiore. E se Gesù ci avesse soltanto insegnato come il discorso della montagna o come nei discorsi dell'ultima cena, sarebbe stato troppo poco. Perché? Perché manca il dono, la grazia. Noi possiamo attuare quello che Gesù ci ha chiesto proprio perché Gesù non ce l'ha soltanto detto, ma ce l'ha dato nello Spirito Santo che ci guida verso la verità nella sua pienezza e che da dentro di noi non solo ci istruisce, ma ci vivifica, ci dona questo cuore nuovo che ci dà la possibilità di compiere quello che il Signore ci chiede. Ecco, facciamo uno stacco musicale e lasciamo che queste parole che abbiamo ascoltato entrino maggiormente in noi. Cari amici e amiche, riprendiamo il nostro tema. Questa sera il percorso che facciamo è intitolato La Sapienza e lo Spirito di Pentecoste. Per chi si mettesse appunto in sintonia in ascolto ora, ricordo che in quest'anno portiamo avanti un percorso biblico nella Casa della Sapienza e nelle sue 7 stanze, che sono i 7 libri sapienziali della Bibbia. Il mese scorso abbiamo parlato dell'insegnamento dei padri e delle madri nel libro dei Proverbi. Ritorneremo ancora sul libro dei Proverbi, ma questa sera, vigilia di Pentecoste e quarto sabato del mese di maggio, stiamo anche noi in veglia con Maria, Regina degli Apostoli, in attesa dello Spirito, per cui stiamo leggendo il capitolo secondo degli Atti degli Apostoli e abbiamo visto che mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste ebraica, ecco che arriva lo Spirito e inizia cioè la Pentecoste cristiana. Venne questo dal cielo un fragore quasi un vento, lo spirito come vento è una delle immagini usate anche da Gesù nel suo dialogo con Nicodemo. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene, da dove va, dice Gesù a Nicodemo in quel dialogo notturno e che trovate al capitolo 3 di Giovanni. Ora noi sappiamo che questo vento viene dal cielo, è lo spirito, in ebraico Ruach vuol dire proprio sia spirito che vento, quindi Ruach, vento, e è un femminile, quindi la spirito dovremmo dire, e questo Ruach, spirito, vento, si abbatte improvviso, riempie tutta la casa e apparvono, quindi si ha un passaggio dall'udito alla vista, anzitutto è colpito l'udito, il vento lo si sente questo rumore, un vento gagliardo, forte, poi si vede fuoco, vedete, dietro, per chi è abituato a frequentare la Bibbia, sente qualcosa di già sentito, vede qualcosa di già visto attraverso appunto il racconto del Sinai, dove la grande teofania, manifestazione di Dio sul Sinai, è legata a vento, a fiamme, a fuoco, e anche Mosè ha udito la voce di Dio dal roveto ardente, fuoco è il nostro Dio, e qui lingue di fuoco, con la lingua noi parliamo, qui ci saranno lingue di fuoco, perché lo Spirito abilita a parlare la lingua dello Spirito, che è la lingua dell'amore. Allora, apparvero lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo. Che bello! Anche noi questa sera chiediamo questo dono di essere tutti colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi, dice Luca. Allora, è il fenomeno della glossolalia, del parlare appunto in altre lingue, un fenomeno tipicamente carismatico. Lo ritroveremo quando lo Spirito scende anche su Cornelio e la sua famiglia in Atti 10, troveremo che anche lì c'è il fenomeno del parlare in lingue. Allora qualcuno dirà, ma io non ho questo dono, ce l'hanno i carismatici. Sentite cosa in questi giorni proprio, anzi nell'ufficio delle letture di oggi, di questa che ha fatto pregato l'ufficio delle letture, mi ha colpito il discorso di un autore africano del VI secolo d.C. che interpreta così: l'unità della Chiesa parla in tutte le lingue, gli apostoli hanno parlato in tutte le lingue, commenta. Così certamente Dio volle allora manifestare la presenza dello Spirito Santo in modo che colui che l'avesse ricevuto potesse parlare in tutte le lingue. Bisogna infatti comprendere bene, fratelli carissimi, che è proprio grazie allo Spirito Santo che la carità di Dio si trova nei nostri cuori. E poiché la carità doveva radunare la Chiesa di Dio da ogni parte del mondo, un solo uomo, ricevendo lo Spirito Santo, poté allora parlare tutte le lingue. Così ora la Chiesa, radunata per opera dello Spirito Santo, esprime la sua unità in tutte le lingue. Perciò, se qualcuno dirà a uno di noi: hai ricevuto lo Spirito Santo? Per quale motivo non parli in tutte le lingue? Se io chiedo a uno di voi: tu sei stato cresimato? Sì. E perché non parli in tutte le lingue? Senti cosa risponde questo padre della Chiesa. Se ti chiedono: perché non parli in tutte le lingue? Tu devi rispondere: certo che parlo in tutte le lingue. Infatti sono inserito in quel corpo di Cristo, cioè nella Chiesa, che parla tutte le lingue. Ma che bello! Ecco, cosa vuol dire? Che ormai la Chiesa è universale, parla tutte le lingue, è diffusa in tutto il mondo. La Bibbia è tradotta in tutte le lingue e Dio parla in tutte le lingue. E allora, continua questo autore, che cosa altro in realtà volle significare Dio per mezzo della presenza dello Spirito Santo, se non che la sua Chiesa avrebbe parlato in tutte le lingue? Quindi se vi chiedono: hai ricevuto lo Spirito Santo? Sì. Per quale motivo non parli in tutte le lingue? Non rispondete: perché non sono carismatico e non ho il dono del parlare in lingue, ma rispondete: sì, sì, io parlo in tutte le lingue, perché sono inserito in quel corpo di Cristo che è la Chiesa, che parla tutte le lingue. Detto in altre parole, è come un segno profetico, parlano in tutte le lingue, perché questo sarebbe stato la Chiesa. Perché questo concede anche lo Spirito Santo, di parlare una lingua che tutti possono comprendere. Qual è la lingua che tutti possono comprendere? Anche se voi non dite una parola, tutti possono comprendere l'amore. E anche appunto senza parlare, perché io ti vedo da come mi guardi, se mi guardi con benevolenza o con astio, lo vedo dal tuo atteggiamento, no? L'amore lo capiamo, il linguaggio dell'amore, anche se siamo stranieri, possiamo parlare questa lingua, che è la lingua appunto della benevolenza, della pace, dell'amore, sono tutti i doni dello Spirito Santo. E allora ecco come Luca continua la narrazione, presentandoci viene chiamata la tavola dei popoli, cioè l'elenco dei popoli, allora conosciuti i popoli del Mediterraneo. Abitavano a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. E perché erano lì? Sono dei pellegrini. È perché la Pentecoste è una festa di pellegrinaggio, insieme alla festa di Pasqua e di Sukkot, sono le tre grandi feste di pellegrinaggio. Allora erano saliti a Gerusalemme gli ebrei della diaspora, i giudei della diaspora. E poi ci fa l'elenco di questi popoli, dice: sì, a quel rumore la folla si radunò, rimase turbata perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua ed erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? Certo, erano Galilei, Gesù è di Nazaret, la Madonna pure, e così i discepoli e le discepole di Gesù erano riuniti attorno a Maria, gli undici, poi si è eletto anche il dodicesimo, Mattia, al posto di Giuda, anche lui della Galilea, le donne lo avevano seguito a Gerusalemme dalla Galilea, i parenti di Gesù, che durante la vita pubblica erano stati peraltro contrari, avversi, ma ora attorno a Maria si fa l'unità. E in quei 9 giorni, che sono la novena più antica, dall'ascensione alla Pentecoste, 9 giorni attorno a Maria, la Chiesa si raduna, una unità nella diversità, e con lo Spirito Santo si compie questa meraviglia. Non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, ecco l'elenco dei popoli, l'elenco di quelle che erano le comunità della diaspora, perché se dicono siamo Medi, cioè della Media, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, l'attuale Turchia, no? La Cappadocia, il Ponto, l'Asia attualmente sono Turchia, così la Frigia, la Panfilia, siamo dell'Egitto, delle parti della Libia, vicino a Cirene, e anche romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li diamo a parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. E tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: ma che cosa significa questo? Che cosa significa? Altri invece deridevano e dicevano: ah, si sono ubriacati di vino dolce, di mosto. Allora, vedete che la stessa cosa può essere interpretata in modo diverso. Non basta che ci sia un miracolo, bisogna interpretarlo, perché anche le cose più grandi, pensate alla risurrezione di Gesù, continuano a dire: mentre dormivamo sono venuti a portarlo via i suoi discepoli, e questa diceria, dice Matteo, continua a diffondersi. Cioè, come interpretiamo gli eventi? Qui negli Atti degli Apostoli è San Pietro che interpreta l'evento, è San Pietro pieno di Spirito Santo che parla a nome degli altri, a nome di tutto il gruppo, e che si alza in piedi. Questo alzarsi in piedi indica la forza della risurrezione e parla a voce alta. Questa espressione a voce alta indica la dimensione profetica, parlare a voce alta come un profeta, e dice: dunque, vedete, lo Spirito Santo fa aprire le porte, fa uscire la Chiesa in piazza e rende quegli apostoli che erano timidi, gli undici, li rende araldi del Vangelo, testimoni coraggiosi. Pietro, a nome di tutto il gruppo apostolico, del collegio apostolico, fa il suo primo discorso, pubblico, e incomincia così: uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo, e fate attenzione alle mie parole, questi uomini non sono ubriachi come voi supponete, sono infatti le 9 del mattino, giocando potremmo dire, non sono ubriachi di vino, sono ubriachi di spirito divino. Sono le 9 del mattino, e allora cosa è accaduto? Che finisce la festa ebraica e comincia quella cristiana, secondo la profezia di Gioele, e cita Gioele. E ve la leggo questa profezia perché è il brano che fonda la rilettura carismatica di Pietro. Si basa cioè San Pietro su questo testo del profeta, che dice: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito, bellissimo, su tutti, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno. Noi siamo con il battesimo sacerdoti, re e profeti, non dimentichiamolo. E Gioele lo aveva anticipato, il profeta Gioele. San Pietro adesso lo ricorda: i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. Bellissimo! I vostri anziani faranno sogni, non sogni lugubri, non incubi, ma sogni speranzosi, sogni pieni di speranza. Come profetare non vuol dire annunciare il futuro, il prossimo anno tutto andrà bene, quando magari non sappiamo come andrà. No, profetare significa essere bocca di Dio, il profeta è la bocca di Dio, parlare le parole di Dio. E noi abbiamo questo spirito di profezia perché possiamo allora a voce alta annunciare il Vangelo, dire la parola di Dio, non soltanto i preti, ma tutti, tutti, su tutti effonderò il mio spirito e i figli e le figlie vostre profeteranno, cioè potranno parlare le parole di Dio, e anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno, cioè non solo sugli ebrei ma sugli stranieri, su tutti, lo spirito soffia dove vuole, e Gioele aveva già annunciato questa effusione universale dello spirito. Farò prodigi lassù nel cielo, continua il profeta, ripreso dall'apostolo Pietro. Il sole si muterà in tenebre e avverrà questo: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ecco, fin qui la profezia di Gioele, e Pietro la commenta in questo modo: uomini di Israele, negli uomini sono incluse anche le donne, c'erano pellegrini e pellegrine. Ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret, ecco, vedete, ha ricevuto lo Spirito Santo e ora Pietro stesso profetizza e applica le parole della Scrittura all'evento Gesù di Nazaret. E cosa dice di Gesù Pietro? Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi, per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Non a peli sulla lingua, Pietro, Prima si era chiuso, diciamo, a chiave nel cenacolo pieno di paura con i suoi compagni, adesso è pieno di coraggio e di audacia e dice senza mezzi termini: l'avete crocifisso e l'avete ucciso, ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte. Qui in greco l'espressione è molto forte, potremmo dire dai dolori del parto della morte, cioè lo ha sciolto dai lacci della morte, la quale suo malgrado morte ha dovuto partorire la vita. La morte è stata sciolta e ha partorito la vita, perché non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: vedete cosa sta facendo Pietro? Pieno di Spirito Santo, Pietro rilegge le scritture. Pieno di Spirito Santo, rilegge il profeta Gioele e dice: questa effusione dello Spirito si è compiuta. Non siamo pieni ubriachi di vino, ma siamo colmi di Spirito divino, lo Spirito che Dio aveva promesso di effondere nei giorni messianici, e i giorni messianici sono questi, perché Gesù di Nazareth, che è stato crocifisso, è risorto e ci ha donato il suo spirito. Allora a quel punto cita il Salmo di Davide e il Salmo di Davide dice, è il Salmo secondo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla sua destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. A questo punto Pietro interpreta la scrittura e dice così: fratelli, mi sia lecito dirvi francamente che Davide è morto, fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra di noi, anzi se andate al cenacolo proprio sotto mettono la tomba di Davide, almeno il ricordo di questo, quindi Pietro poteva dire la tomba è in mezzo a noi, quindi se Davide in questo salmo dice la mia carne riposerà nella speranza, non abbandonerai la mia vita negli inferi, non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione, di chi lo dice? Di se stesso? Certo che no, perché lui è morto e abbiamo ancora il sepolcro in mezzo a noi, ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. È Cristo che non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione, è Gesù. E continua Pietro: questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. È innalzato alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo. Tuttavia egli dice: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Viene proprio da dire: complimenti San Pietro, ma come hai fatto a fare un discorso così bello, così intessuto di scritture? Guardate, dal profeta Gioele al Salmo 2 e poi al Salmo, ad altri salmi messi insieme, il Salmo 15, come lo Spirito Santo abilita a rileggere le scritture alla luce della risurrezione di Gesù, della morte e risurrezione di Gesù. Quindi San Pietro sta facendo quello che Gesù aveva fatto con i due discepoli di Emmaus, rilegge le scritture, le interpreta alla luce di Cristo e lo può fare perché ha ricevuto lo Spirito Santo. Che cosa suscita in quelli che ascoltano queste parole? Il discorso di Pietro, che effetto produce? Produce un effetto che potremmo dire trasformante, un effetto trasformante, perché la parola di Pietro trafigge il cuore. Siamo al verso 37 del capitolo secondo degli Atti e dopo il discorso, dopo che Pietro ha detto: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che avete crocifisso, e questo Pietro lo può dire perché è pieno di Spirito Santo. Ecco che all'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore. Si sentirono trafiggere il cuore. E dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Bella domanda. Che cosa dobbiamo fare? La stessa domanda la farà San Paolo quando Gesù gli apparirà sulla via di Damasco: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei? Cosa devo fare? Alzati, va a Damasco e ti sarà detto cosa dovrai fare. Ecco, Pietro risponde subito: che cosa dobbiamo fare? E Pietro disse loro: convertitevi. E ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete anche voi il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro? Quindi Pietro interpreta le scritture e Pietro invita appunto alla conversione, perché questo è il senso della predicazione, parola che trafigge il cuore. Che cosa dobbiamo fare, fratelli? Ecco, la parola non ci è data solo per la gioia della mente, per la conoscenza, ma ci è data per la conversione, la trasformazione della vita. È una parola di sua natura performativa, una parolona questa, ma che cosa vuol dire performativa? Vuol dire trasformante, che può cambiare il modo di vivere, il comportamento. E lo spirito che ha guidato Pietro nella rilettura della scrittura alla luce della morte e risurrezione di Gesù è il medesimo che tocca il cuore di chi ascolta la sua predicazione. Quindi è lo spirito che suscita in noi la grazia della conversione. La conversione è grazia, è dono dello spirito. E l'Evangelista Luca, che è anche autore degli Atti degli Apostoli, sottolinea questo aspetto nella stessa conclusione del Vangelo, dove proprio Gesù risorto ai due discepoli di Emmaus apre il cuore e la mente all'intelligenza della scrittura e poi dice che dovranno predicare la conversione e il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme. Quindi lo scopo della predicazione apostolica è chiamare a conversione. Ed è precisamente quello che aveva fatto Gesù. Cosa ha fatto Gesù in tutta la sua vita pubblica? Non si è stancato mai di chiamare a conversione i peccatori, annunciando che c'è immensa gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte. Ma non è solo questione di etica, è proprio un modo di pensare diverso che lo Spirito produce in noi. Ecco allora, che cosa dobbiamo fare? Pietro disse: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. E sapete quanti furono le persone che ricevettero il battesimo in quel giorno, dopo il discorso di Pietro, in quel giorno furono battezzate circa 3.000 persone. Wow, potremmo dire, che effetto trasformante che ha avuto la parola di Pietro, che ha avuto lo Spirito Santo, perché lo Spirito ha toccato il cuore, ha ferito il cuore dei pellegrini saliti a Gerusalemme, i quali sono stati indubbiamente i primi evangelizzatori. Tornando nelle loro case, e abbiamo sentito che venivano da tutte le regioni, dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ma anche dalla Cappadocia, dal Ponto, e io ho fatto uno studio, mi sono accorta che c'è solo un testo, un altro testo nel Nuovo Testamento che menziona questi nomi, la Cappadocia, il Ponto, come luoghi dove erano presenti i cristiani, e sapete chi lo fa? San Pietro. San Pietro nella sua prima lettera, che indirizza proprio a questa gente, menziona i fratelli della Cappadocia, del anzitutto Ponto, Cappadocia, Asia, Galazia, Bitinia. Bene, San Paolo non è mai stato in Bitinia, non è mai stato ad evangelizzare il Ponto e neppure in Cappadocia. Allora chi ha portato il Vangelo a quelle persone se San Paolo non è arrivato in Bitinia, non è arrivato in Cappadocia, non è arrivato nel Ponto? Viene da dire, probabilmente questi pellegrini che erano saliti a Gerusalemme per la festa di Pentecoste, ritornati nella loro terra, non più semplicemente come giudei, ma come giudei cristiani, con il dono dello Spirito, battezzati nell'acqua e nello Spirito, hanno incominciato a parlare di Gesù. E quindi vedete, non si può fare a meno di annunciare Gesù quando si è ricevuto il Vangelo. Cioè, vanno insieme queste tre parole: Spirito, comunione, evangelizzazione. Lo Spirito fa nascere questa lingua che tutti comprendono, la comunione, l'amore, e lo Spirito ci rende capaci di profezia, di annuncio, di evangelizzazione. In quei giorni su tutti effonderò il mio Spirito, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno. Noi siamo i figli e le figlie dei primi cristiani e dei padri e delle madri che ci hanno annunciato il Vangelo, e a nostra volta siamo chiamati a annunciare questa bella notizia che il Signore Gesù è risorto, e lo possiamo fare grazie al dono dello Spirito che ha effuso nei nostri cuori, per cui la Pentecoste è proprio il vertice della Pasqua, è il dono dei doni, è lo Spirito del risorto che ci viene comunicato perché possiamo vivere da figli di Dio e vivere l'amore. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. L'amore è da Dio. Chi è nell'amore è in Dio, perché Dio è amore. Ora Dio ha versato tutto il suo amore nel nostro cuore. Possiamo fare nostra la preghiera di Gesù, Abba Padre, possiamo amarci gli uni gli altri come ci ha amati Gesù, perché abbiamo il suo Spirito. E se vi chiedono: perché non parlate le lingue? Rispondete come questo padre della Chiesa che la liturgia ci ha proposto nell'ufficio delle letture oggi, rispondete: certo che parlo in tutte le lingue, perché sono inserito in quel corpo di Cristo che è la Chiesa, che parla tutte le lingue, perché è diffusa in tutto il mondo, parla in tutte le lingue e parla quella lingua che tutti possono capire, che è la lingua dello spirito, la carità, l'amore. Grazie, ora resto in ascolto della vostra testimonianza, delle vostre domande, se ne avete, e insieme continuiamo a ringraziare e a lodare lo Spirito di Dio.
Pronto?
Pronto.
Buonasera. Buonasera, sono Filippa da Modena, Fina da Modena.
Buonasera Fina, buona Pentecoste.
Grazie. Questa sera ascoltandoti attraverso lo spirito che parla con te, per te, e si trasmette a chi ti ascolta, Elena, è molto bello sentirti perché ci fa maturare, e non solo ci fa maturare, ci fa capire anche, perché non possiamo interpretare da soli la parola di Dio, bisogna che lo spirito aiuti.
È vero,
è proprio vero,
la scrittura è stata ispirata, è frutto cioè della ispirazione dello Spirito, e va letta nello stesso Spirito, cioè nello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo, restano ignoti anche il Padre e il Figlio. Questo è un piccolo pensiero che poco tempo fa ho scritto io, pensando alla Pentecoste, ormai, che era ormai vicina, qualche settimana fa. Dico, restano ignoti il Padre e il Figlio, senza lo Spirito che ci illumina e ci fa capire, perché se non arriva prima al cuore, la mente non si apre. Se la parola di Dio non arriva prima al cuore, non apre, no, la mente non si apre, e non aprendosi resta una parola fredda, restano segni sulla carta, non ti aiutano a maturare, a capire e a farti diventare veramente, a far diventare la vita meno sciocca.
Cioè a vivere in profondità, a renderci conto di quello che siamo. San Giovanni direbbe, noi siamo già figli di Dio, ma non ce ne rendiamo ancora pienamente conto. Ecco, lo Spirito Santo ci dà la consapevolezza piena, perché dentro di noi dice Abba, papà, e vivendo in superficie alle volte non ci rendiamo conto della nostra grandezza e dignità, vero Fina?
È proprio così, Elena. Grazie, ascoltarti e sempre riempire alla fine della giornata un'ora piena, un'ora bella, un'ora che ti dice oh, oggi tutta la giornata mi è presa per tante altre cose e finalmente quest'ora c'è Dio e c'è lo Spirito sopra di me che mi fa capire anche perché questa giornata è passata, quello che ho fatto, che senso ha avuto.
Sì, grazie. Consegniamola questa giornata e ringraziamo il Signore e lo Spirito di Dio che ce ne dà la profondità di vederla nella luce dell'Eterno. Buona festa di Pentecoste, Fina. Grazie.
Pronto?
Pronto?
Pronto? Suor Elena, sono Suor Eletta, una monaca.
Ah, Suor Eletta?
Eletta. Ho telefonato poco fa, alcune settimane fa. Volevo dire grazie, perché le tue parole sono un balsamo al mio cuore. È bellissimo, e sono tutte cose che so, ovviamente. Sono una monaca, la scrittura che ha detto, ha citato lei, l'ho letto anch'io nell'ufficio dell'autore africano, eccetera. E comunque è bellissimo, hai detto bene. veramente tutte le lingue, il linguaggio dell'amore, quello che noi dobbiamo avere anche in comunità, tra di noi con sorelle, il linguaggio dell'amore per le anime che stanno fuori, dobbiamo pregare, dobbiamo dare buon esempio. E poi quando io faccio la comunione la mattina, allora dico a Gesù: prendi possesso di tutta me stessa, vieni col Padre e con lo Spirito Santo. Quando mi faccio la comunione, dico a Gesù di venire in me e vieni col Padre e con lo Spirito.
Certo, certo, perché va bene, è così. La Santa Trinità, ma certo. Gesù. Brava, continua così. È la Santa Trinità indivisibile. Quindi lo Spirito è il dono del Padre e del Figlio e se li porta insieme, Gesù porta l'una persona, porta l'altra. Però questo dono dello Spirito, che è la vita di Dio in noi, ecco, è il respiro di Dio, Ruach, il vento, ma il respiro, l'alito. Quindi noi siamo già divinizzati nello Spirito, e è questo che dobbiamo, come dire, dare spazio allo stupore. Siamo peccatori, ma siamo figli di Dio, siamo portatori dello Spirito, e San Paolo direbbe: ma non vi rendete conto che siete tempio dello Spirito Santo e lo Spirito abita in voi? E allora, se lo Spirito abita in noi, se facciamo la comunione, ma Gesù non potrebbe venire in noi, non potremmo avere la comunione senza lo Spirito Santo, perché è lo Spirito che trasforma il pane nel corpo di Gesù. Quindi fai bene a invocare l'intera Trinità. Grazie, madre Eletta.
Pronto?
Pronto?
Pronto, sorellina?
Sì.
Allora, sono Marta, sorellina.
Ah,
allora,
sì, Marta.
Sono la sorella di Maria, stasera.
Certo,
sono molto povera.
Di Reggio Emilia.
Sono molto povera. Però si dire di Emilia, dunque, però lombarda di origine, insomma, io so tutte le lingue, anch'io, ho imparato anch'io tutte le lingue. Sono venuta dalla Lombardia a Reggio Emilia, in un paese comunista, ho imparato a conoscere il Signore. Lombardia, in piazza Virgiliana, dove Virgilio non mi ha mai parlato di Gesù e di nessuno. Lo Spirito Santo a Reggio Emilia, mi aspettava lo Spirito Santo a Reggio Emilia. Senti. Quando hai parlato di questa riformare, questo miracolo di conversione dello Spirito Santo, mi ha fatto pensare al Natale, è un secondo Natale per me domani, è come se nascesse ancora Gesù, e poi ho pensato mentre parlavi, e parlavi di San Pietro, mi hai fatto venire nel cuore il ricordo di Abramo, quella fede immensa, quando dice convertite, quando si sente quella forza lì dentro che esprime, che mentre parla evangelizza, mentre parla porta questa prova di immensa fede, mi ha fatto pensare ad Abramo. Poi lascio a te il mio povero commento e continuerò a pensare anche ad Abramo, perché tutto si lega. Grazie sorellina.
Grazie Marta. Grazie, grazie. Buona Pentecoste. La Pentecoste è il vero Natale della Chiesa, quindi potremmo dire Happy Birthday, Chiesa di Dio. Buon Natale. E certo, non potremmo fare liturgicamente il Natale se non fosse nata la Chiesa, no? Quindi la festa di Pentecoste dà inizio al cammino, al tempo della Chiesa, alla vita della Chiesa. Pronto?
Pronto?
Pronto, buonasera.
Pronto, salve, salve. Sono Giuseppe, chiamo da Messina.
Buonasera Giuseppe e buona festa di Pentecoste.
Buonasera. Allora, io da grandissimo lettore e appassionato dell'Antico Testamento, mi sono soffermato sulla precisione che ha fatto poc'anzi lei sul termine Ruach. Bene, io so per certo, appunto, da grandissimo studioso che significa ventilatore, quindi è giusto il termine tradotto con vento, associarlo anche al vento, mi piace questa cosa. Però perché non parlare anche del termine kavod? Bene, il kavod perché viene tradotto con gloria quando è un oggetto che si sposta dall'alto al basso? Questo vorrei sapere, grazie.
Beh, kavod vuol dire anche peso, certo, la gloria come peso del pondus meus, direbbe Sant'Agostino, è il mio amore. Ma adesso, se questa domanda, Giuseppe, me la leghi al tema dello spirito è la gloria di Dio, dello spirito di Dio è pieno l'universo. I temi, come diceva prima Marta, sono strettamente collegati, cioè io avevo in apertura parlato di sapienza, la sapienza e lo spirito di Pentecoste, potrei anche dire la gloria. Perché? Perché Gesù, prima di, diciamo, di scendere nel giardino del Getsemani, secondo il Vangelo di Giovanni, fa una grande preghiera. La preghiera che chiamiamo sacerdotale, dove Gesù chiede al Padre: glorifica il Figlio tuo. Questa gloria, Gesù chiede la gloria, non è chiedere come noi alle volte intendiamo la gloria, la vanità, il successo, no, no. Cos'è la gloria? Io ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare e ora, Padre, dice Gesù, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Dunque c'è in greco la parola gloria, il Nuovo Testamento è scritto in greco, è doxa. Kavod è questa gloria che è, potremmo dire, la essenza, la natura stessa di Dio resa visibile. E quindi Gesù chiede di essere glorificato attraverso la risurrezione e riconosciuto nella sua divinità, perché era nella forma di Dio e si è fatto uomo. Allora, è lo spirito però che rivela la gloria di Gesù. Non ho capito bene da dove è ripartito con il Vendicatore, perché Ruach, non confonderlo con un altro tempo, o Ruach, se lo vuoi dire, ma Ruach, con la aspirata in fondo, vuol dire vento e vuol dire spirito, è la stessa parola, indica vento, indica spirito, indica alito, il soffio. Va bene, non so, Giuseppe, se ho risposto alla tua domanda complessa di Kavod, comunque ti auguro di continuare a studiare l'ebraico, che è lingua bellissima e che permette effettivamente di comprendere anche le scritture nel testo originale. Grazie, e lo Spirito Santo offre anche il dono delle lingue, quindi auguri.
Pronto?
Pronto?
Sì, grazie suor Elena, grazie infinite davvero.
Con
perché
chi parlo?
Parlato... Sono Marisa di Veggiano.
Ah, ciao Marisa, non ti avevo riconosciuta.
Eccomi.
Buona Pentecoste.
Grazie anche a te, e salute a te e a tutte le persone sole e che sono ammalate. Lo spirito si esprime con gemiti inesprimibili, ho pensato. E questa sera sono tornata da messa ed ho salutato la mia mamma augurandole buona Pentecoste. E lei, anziana, simpaticamente mi ha risposto: sì, grazie, ho 5 più 5 di coste, buona Pentecoste. Allora io, in maniera molto simpatica, ho riflettuto sul fatto che le 10 parole sono scritte nelle nostre membra, specialmente in quelle sofferenti. Allora, ti volevo chiedere come nelle persone anziane, abbandonate, sole, lo spirito si esprime con gemiti inesprimibili, con gemiti di vita, e sta a queste persone vicino per donare proprio l'alito dell'esistenza, dell'amore. Grazie, suor Elena.
Grazie a te, Marisa, dell'intervento, della testimonianza. La domanda, mi dici come si esprime, ma lo spirito è originale, in ognuno si esprime diversamente, quindi lasciamogli la fantasia, che è proprio sua, che è molto creativa, di esprimersi come vuole. Paolo usa questa parola, inesprimibili, si esprime inesprimibili, è paradossale, se si esprime saranno esprimibili, ma vuol dire ineffabili, che non riusciamo a decodificare o a comprendere intellettualmente. È come quando Sant'Agostino usa un'altra immagine. Sant'Agostino dice che quando si osserva chi vendemmia o chi miete ed è contento, tante volte canta un motivo senza dire le parole. A me verrebbero in mente proprio delle canzoni, no? Che sei piena di gioia e canti la melodia, non ti importa neanche delle parole, e vai dietro e fai, no? La musica. Allora, è questa musica dove le parole sono tutto sommato secondarie, è la musica dell'anima, è il canto, è la lode. Le parole, ecco, se vuoi anche la glossolalia, il parlare in lingue, che cosa è? Cosa sentivano? Li sentivano lodare Dio, benedire Dio, in molte lingue, ma non è che è una qualsiasi cosa, sentiva, vi rileggo l'espressione, e tutti furono colmati di Spirito Santo, Atti degli Apostoli capitolo 2 verso 4, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Ecco, quindi cosa dobbiamo rispettare? Dobbiamo rispettare il modo in cui lo Spirito dà a ciascuno il potere di esprimersi. Qui è proprio il fondamento di una cosa che piace tanto a Padre Francesco, no? L'armonia delle diversità. Lo Spirito non è lo spirito della confusione, è l'armonia, ma ciascuno ha la sua lingua, ha il suo modo di esprimersi, nel modo in cui può esprimersi. E che cosa sentivano la folla? La folla, al verso seguente ha detto, ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Che cosa li udiva parlare? Li udivano proclamare, gli udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tiriamo i fili. Significa, lo Spirito dà a ciascuno il modo di esprimersi che gli è proprio, il modo di benedire Dio che gli è proprio, il modo di lodare, di anche piangere, di innalzare preghiere di lamento, secondo che gli è proprio. E cosa è necessario allora? Riconoscere questa diversità, riconoscere questa caratteristica, lasciare che ognuno anche si esprima nel modo che gli è proprio, senza per ciò stesso andare nel caos. San Paolo poi metterà ordine nelle lettere ai Corinti, dirà appunto che se, perché era un fenomeno che si era diffuso con il dono dello spirito parlavano in lingue. Allora San Paolo dirà: non parlate tutti in lingue contemporaneamente, se uno parla in lingue un altro le interpreti, perché lo spirito di Dio non è lo spirito del caos, ma è lo spirito dell'ordine. Ma questo parlare in lingue vuol dire appunto lodare Dio, benedire Dio, ringraziare Dio in un modo che non sia solo verbale, ma che parti dall'anima e che sia quindi un'espressione dell'indicibile, come ci capita qualche volta quando siamo appunto tanto contenti che cantiamo tra la 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 senza preoccuparci di mettere parole. Cantiamo la musica e ognuno sa le sue musiche e canta in quel momento la musica che maggiormente è in sintonia con le sue emozioni e i suoi sentimenti. Dobbiamo passare ai saluti e passerei ai saluti proprio invocando nuovamente lo Spirito Santo, che è il dolce consolatore dell'anima. Che belle queste parole sempre della sequenza, no? Ospite dolce dell'anima. Ecco, finiamo con un respiro profondo che ci sintonizzi con l'alito vitale e divino che è in noi e sentiamoci abitati dal dolce ospite dell'anima. Spirito Santo, vieni, vieni potentemente in me, nelle ascoltatrici, negli ascoltatori che in questo momento sono in preghiera, in invocazione di te, vieni come balsamo, vieni come dolce ospite dell'anima, vieni come consolatore e fa salire dall'intimo del nostro cuore la preghiera di Gesù, Abba, Padre. Buona festa di Pentecoste e tanta gioia e pace nello Spirito Santo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.